Cioè, proprio se la nostra preghiera non giunge a Dio per il bisogno che abbiamo, c'è la notte nel nostro cuore. Deve esserci proprio un richiamo al fatto che senza Gesù siamo senza speranza e senza perdono, senza gloria, senza grazia. Abbiamo proprio bisogno di avere Gesù sempre nel cuore, perché il Padre ci ha messi nel Figlio, ci ha messi nel suo figliuolo per via della fede che abbiamo detto di avere. E a Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato da Dio fatto sapienza, cioè giustizia, santificazione e redenzione. Quindi giustizia per cominciare, santificazione per vivere la vita e redenzione che è il coronamento delle promesse di Dio a coloro che sono stati salvati dal sangue di Gesù. È così. Sono stato molto colpito dalle riflessioni che riguardavano il Salmo 60 martedì sera. Perché Davide in questo Salmo inframmezza dei lamenti: o Dio, tu ci hai rigettati e ci hai dispersi, tu ti sei adirato, ci ristabilisci. Presenta dei versetti in cui confessa e si rende conto che lui, essendo re ed essendo il re anche unto da Dio, aveva una grossa responsabilità verso il popolo, il suo popolo, e sapeva che nel suo popolo c'erano tante ribellioni, tanti motivi di ribellione, di peccato, e quindi lui come re aveva la necessità di tener conto di tutte queste cose. Tutte queste situazioni di emergenza in cui il Signore metteva il popolo di Israele, se leggete nei Salmi, nei profeti, vedete che perché furono mandati i profeti? Perché c'era una grossa incredulità o una grossa superficialità nel popolo, e i profeti dovevano servire per stimolare al ritorno della fede, per sopperire ai problemi in cui si cacciavano anche i re. Mi ricordo di due re che al tempo dopo Elia, come si chiamò quel profeta?
Eliseo,
al tempo di Eliseo, che uno era il re di Gerusalemme ed era con Dio, era abbastanza a posto con Dio, ma si fece alleanza con l'altro re per andare a punire le città che si erano ribellate di là dal Giordano. E durante il cammino trionfale, dove credevano in due re di risolvere tutto, si trovarono invece a mal partito perché non trovarono acqua, decisero di andare per una via del deserto, e nel deserto gli animali non avevano da bere, e quindi si stava profilando una grossa sconfitta, una debacle. Cioè, erano partiti con molta speranza in se stessi, e si trovavano senza la possibilità di concludere il loro programma, e quindi i loro nemici stavano già pensando di ridere di loro, e il Signore non voleva questo, il Signore non voleva questa. E allora Giosafat disse: ma non c'è qui un profeta? E fa molto, è molto bello vedere come il Signore aveva tanti profeti in mezzo al popolo, aveva tante persone che amavano il Signore e che quindi potevano fare da intermediari nelle situazioni di conflitto. E così è per questo che anche in questo Salmo 60 noi vediamo che si frammezzano delle situazioni di emergenze con invece delle promesse meravigliose, perché i tuoi diletti siano liberati, salvaci con la tua destra e rispondici. Il Dio ha parlato nella sua santità, io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è la forte difesa del mio calpo, Giuda è il mio scettro. Quindi ecco che questo re sacerdote si appella alle promesse di Dio, perché lui era a contatto del Signore in continuazione, abbiamo i suoi salmi davanti ai nostri occhi, e quindi era una cosa meravigliosa, e abbiamo potuto riflettere che le nostre crisi personali, abbiamo potuto dire che le nostre crisi personali o le crisi dei nostri fratelli si superano solo tornando a Dio, tornando alle sue promesse, mettendoci in ginocchio e dicendo: se ho l'impressione che tu mi abbia abbandonato è perché tu hai visto qualcosa in me, nella mia vita, che non ti è piaciuto, e allora tu adesso, con la tua assenza, col dolore, con la sofferenza, con la solitudine che sento, io torno a te confessando i miei peccati e dicendo: ho bisogno del tuo perdono, dell'espiazione di Gesù, ho bisogno che lo Spirito Santo venga a rincuorarmi. Quindi è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. Ed è su questo argomento che voglio continuare, perché proprio in quei giorni leggevo il problema in Esodo, al capitolo 32, la situazione che si presentò nel deserto a Mosè, quando, tornando con le tavole dal monte, si trovò a sentire che c'era una festa, c'era una baldoria nel campo, e quindi lui, scandalizzato, scagliò a terra le tavole della legge, perché il popolo in questo modo aveva peccato. E scorrendo questo episodio sono rimasto colpito dalla diagnosi che viene fatta da Mosè riguardo a questo peccato. Perché è stato fatto questo peccato? Io l'ho considerato per me Esodo 32, versetto 27, dice: quando Mosè vide che il popolo si era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici. Vedete, il popolo di Dio uscito dall'Egitto, che ha passato il Mar Rosso, quando peccava contro l'Eterno, quando pensava solo a se stesso, quando si distraeva, quando non si rimetteva nella grazia di Dio, era spacciato. E Mosè vide che il popolo era senza freno. Cos'è questo senza freno? Questo senza freno è uno dei frutti dello Spirito Santo in Galati 5, 22. Galati 5. Ho detto 22, ma non sono sicuro, adesso sto cercando. No, il 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Nella mia Bibbia c'è anche autocontrollo, ma voleva dire proprio che questo popolo, non vedendo tornare Mosè, si era talmente dato a dei pensieri fasulli, a dei pensieri di incredulità, di mondanità, pensando solo all'Egitto e non pensando invece alla terra promessa verso la quale stava andando, che il suo cuore aveva peccato di malvagità, al punto che aveva indetto una festa, un festeggiamento, e costretto Aronne a costruire un vitello d'oro. Quindi pensate com'è debole la nostra situazione quando ci lasciamo sfrenare, quando pensiamo solo a noi stessi invece di confessare continuamente il nostro bisogno di Gesù tutti i momenti della nostra vita. Quindi queste cose possono succedere anche a noi, possono succedere anche a noi. È una cosa tremenda quella che noi possiamo passare dall'uno all'altro. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo in Galati, subito prima del versetto 22 che abbiamo letto, cita tutte le opere della carne. Quindi noi abbiamo solo in Cristo questa sicurezza, questa gioia e le sue promesse. Perché se no vengono meno tutte le sue promesse. Pensate che là in Esodo, in Esodo tutti i più ribelli, più quelli che avevano organizzato tutto, quelli che avevano galvanizzato, preso il comando dell'accampamento e costretto Aronne a fare un vitello d'oro, furono uccisi. 22.000 morti. Non so, adesso non voglio sbagliare, ma insomma c'è qui adesso vitello d'oro, le tavole intercede, dipende di come la tavola della legge. Beh, insomma, pensate che tutti i caporioni, coloro che avevano attizzato la ribellione, dovettero essere uccisi. Il Signore non li perdonò mica. Rimasero fra il popolo solo coloro che avevano aderito in modo più pellicolare e furono pentiti. Al punto che io leggo qui nel versetto, in Esodo 32,14, l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo, perché aveva detto di distruggere tutti. Quindi noi dobbiamo proprio considerare che il nostro cuore può veramente uscire dalla retta via e portarci a una ribellione, a uno spirito di malvagità tremendo. Cioè, non è facile. Cioè, io in certe situazioni vedo delle persone che vanno in crisi, anche dei credenti che si lamentano, ma anch'io ho dei momenti di sconforto. Io ho dei momenti di sconforti. Quassù, quando all'inizio del culto è stato detto che eravamo stanchi per il lavoro, eravamo stressati, eccetera. Perché? Perché il mondo ci aveva preso tutto. Ma adesso io sono sicuro che quelle stesse persone che hanno detto che di essere venute qui a fatica sono gratificate dalla grazia e dalla gloria del Signore, sono gratificati dalle promesse di Dio, dal fatto di ascoltare una parola, non mia, ma una parola secondo la sua santa parola. Quindi è meraviglioso considerare come il nostro cuore può cambiare rapidamente, può per una ribellione, può diventare, essere preso da Satana, oppure per uno spirito invece di pentimento, di confessione del peccato, noi possiamo gustare la grazia del Signore che torna a noi. Io è questo che cerco anche per me nei momenti di sconforto, è quello di avere ben presente questa possibilità che ho per la volontà, ed è la volontà, come dice Giorgio, che deve guidarci, a mettersi in ginocchio e confessare: Signore, io non so. Lui citava gli ultimi versetti del Salmo 139, dicendo che investigami. Cioè, io non lo so cosa mi è successo, ma può succedere che il peccato entra, che io senza volere faccio qualcosa che autorizza Satana a entrare in me. Noi dobbiamo renderci conto che siamo deboli, noi dobbiamo renderci conto di quanto siamo deboli senza Gesù. Se non stiamo continuamente in Cristo, noi siamo smarriti. Questi pensieri io ho cominciato a nutrirli nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9. L'altra volta ho parlato del capitolo 8 e della frase che Gesù disse al versetto 12: io sono la luce del mondo. Ma cosa vuol dire io sono la luce del mondo? Vuol dire che senza di me al comando della vostra vita voi non vedete niente, vedete solo le cose materiali attorno a voi e siete vittima di Satana. La carne vostra invita Satana a entrare e noi siamo smarriti. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che Gesù è veramente la luce del mondo. Nel capitolo 9 dice: e passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Pensate, questo uomo cieco fin dalla nascita, cosa poteva fare? Cosa poteva fare se non aveva la vista? Era altro che mendicare. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui peccò né i suoi genitori, ma così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Affinché le opere gloriose di Dio siano manifestate in lui. Bisogna, versetto 4, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi noi, qui, quando quelli che sono entrati stanchi, quelli che sono entrati travagliati, coi muscoli rattrappiti, col cervello che non funzionava bene, se hanno la luce del mondo cambia tutto. Non so se mi spiego. Io questa esperienza l'ho fatta tante volte entrando qui, da quando mi sono messo cercando di essere fedele a venire alle 3 riunioni della Chiesa settimanali, proprio perché ho sempre avuto un cambiamento radicale. Quando si cominciava a parlare della parola, quando si cominciava a parlare della fede, di Cristo, quando si cominciava, io rinascevo, cioè mi sentivo un uomo libero da tutti i problemi, le problematiche che magari mi avevano attanagliato nel pomeriggio o al mattino. Voglio dire che la luce del mondo è Cristo, è luce del mondo. Al capitolo 1, cosa dice Giovanni? In lui era la luce, dice. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Noi non vediamo, noi veniamo qua stanchi, crediamo di essere bravi, oh, mi sono sforzato a venire. Poi dopo dobbiamo confessare, ma allora sì, non ci vedevo bene. Adesso sono venuto qui con un atto religioso, ma adesso posso dire che sono stato rinfrancato. Posso dire che il mio cuore è libero dal peccato, il mio cuore è pieno di gioia e di allegrezza. Io è questo che voglio dire. Voglio dire che noi dobbiamo considerare che il Vangelo è, non dico che è un colpo di bacchetta magica, è qualcosa che con un atto di volontà personale noi gli permettiamo di cambiare radicalmente la nostra vita. E questo è quello che sta succedendo in Giovanni a questo cieco nato. Perché leggiamo alla fine cosa dice Gesù ai... Perché qui comincia una grossa battaglia verbale fra Gesù e i farisei. E gli increduli farisei, no? Gli increduli farisei. Alla fine Gesù cosa dice? Ah sì, 39. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano. Quelli che non vedono, vedano. Cioè, ecco perché aveva guarito il cieco nato. E adesso andremo a vedere. Perché? Affinché quelli che non vedano, vedano. E quelli che vedono, che dicono di vederci, diventino ciechi. Siamo addirittura accecati. Siamo addirittura accecati dalla nostra incredulità. Non c'è da meravigliarsi se la nostra vita può cambiare da un momento all'altro. È una questione di fede, di confessione del peccato. Appena una persona che è giù di corda, che si sente finita, oh Dio, non posso più vivere, eccetera. E questo sono io, non dico di altri. Cambia tutto se vado a Gesù, se mi metto in ginocchio, anche solo con la mente, non dico di fare delle scenate, ma dico, noi dobbiamo tener conto che Gesù ha un grosso potere su di noi, a tutti i livelli, mentale, fisico, eccetera. Cioè, questa dottrina dell'Evangelo è qualcosa che cambia radicalmente la nostra vita, cambia il nostro atteggiamento, il giudizio che diamo degli altri. Nessuno mi vuole bene, nessuno, eccetera. Allora, poi, invece, invece dopo riconosciamo che siete fratelli. Perché? Cambia tutto. Allora... Quindi Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Qual era il problema? Che il peccato non era stato lavato nei farisei, perché erano così pieni di sé e avevano per tutto il capitolo lottato contro Gesù, contro la sua venuta come uomo, come Messia. E avevano lottato per vedete, questa, io non so se voi, io vorrei che li leggeste con calma questi due capitoli, perché c'è una battaglia continua fra Satana nei farisei e Dio in Gesù. C'è una lotta all'ultimo sangue in cui i farisei sempre volevano ucciderlo, lo condannavano, pensavano sempre male di lui, e lui invece pensava solo di far del bene, era venuto per tutti, questi anche che lo ingiuriavano. Tanti farisei, tante persone di Israele alla resurrezione furono convertite. Non so se ci rendiamo conto di che situazione. Gesù, venendo qui, pur ingiuriato, era disposto a perdonare tutti quelli che lo accettavano come Messia. Eppure qui c'è una lotta a coltello in continuazione, ma questo avviene anche in noi. Io voglio che sappiate che questo avviene anche in noi. Tutti i giorni della nostra vita, quando siamo affaccendati per tante cose nel lavoro, nello studio, in tante cose, e smarriamo il senso della fede e della nostra volontà di credere in Cristo, perché ho parlato di quel peccato, come si chiama quel peccato, l'opera dello Spirito Santo, autocontrollo. Ma sapete cos'è l'autocontrollo? Se perdiamo l'autocontrollo, e Satana cerca proprio quello, se perdiamo l'autocontrollo, la fede non vale più un fico secco, noi siamo increduli. Prum! Perché crediamo solo in noi stessi. L'autocontrollo è una cosa tremenda. Noi dobbiamo capire che smarrire l'autocontrollo, e può succedere per un peccato qualsiasi. Mentre sono nel mondo, capitolo 9, versetto 5, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse, va, lavati nella vasca di Siloè, che significa mandato. Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Cos'è il fango? Il fango è un segno di morte. Il fango è un segno di morte. Cos'è il lavaggio? È togliere la morte. Gesù gli aveva spalmato questo fango divino e lui, quando si è lavato, è tornato a vedere. Dalla morte alla vita. La risurrezione, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è la croce di Cristo? È un morire con lui ed essere resuscitati con lui. Quindi, voglio dire, anche tutti questi miracoli ci devono far pensare a quale che la potenza del Vangelo è attorno a noi e in noi, solo che attiviamo la fede per credere in Lui e usciamo dalla tentazione, da quella come si chiama, il frutto dello Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo, l'autocontrollo, tornare all'autocontrollo vuol dire riattivare i fili della fede. Mi sembra forse di essere un po' troppo allegro nel parlare, che forse dovrei essere più tetro, ma insomma, comunque io sono rallegrato da vedere come questa parola, che per tanto tempo ho letto senza entrare nei meandri, si presta a farci capire la potenza del Vangelo che è vivente in noi oggi, questa sera, qui, in questo, mentre parliamo qui c'è una potenza che è valida per noi. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli dinanzi, che per l'innanzi l'avevano veduto, perché era mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Pensate come era ridotto. Ma voi vi rendete conto cosa siete quando venite qui che non avete una fede attiva? Siete dei mendicanti, siamo dei mendicanti. Guardate invece che cambiamento che fa. Facevano fatica a riconoscerlo, perché gli occhi erano diventati vivi, perché era un uomo rivitalizzato. Questo è il Vangelo, questa è la gloria del Vangelo di Gesù. Questa è la gloria che noi possiamo sperimentare tutti i giorni della nostra vita. Perché possiamo uscire dalla trappola della nostra carne e attraverso lo Spirito Santo attivare in noi la potenza della croce. Questo è quello che è meraviglioso. Versetto 10. Allora essi gli domandarono: com'è che ti si sono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: vattene a Siloè e lavati. Io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ha ubbidito. Volontà. Se avesse detto: no, non mi fido, non avveniva niente. Ma invece fu talmente cambiato che non lo riconoscevano. Questo può succedere anche di noi. Può succedere anche di noi. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Versetto 12. Egli rispose: non lo so. Lo menarono dai farisei. Ecco, adesso entra in funzione Satana. Ma dovete capire, leggerlo, vedendo come reagiscono i farisei. I farisei che volevano, già lo avevano preso di mira, cosa potevano fare se non dire delle bugie, negarne la divinità, negare la sua potenza, negare la potenza del Vangelo, perché rimanessero schiavi di Satana. Lo menarono dai farisei, colui che era stato cieco. Era un giorno di sabato. Sabato! Non capivano che era lui Dio. Come potevano? Allora, non avendo lo spirito, ma noi lo spirito l'abbiamo? Allora, noi non avremmo fatto così. Era un giorno di sabato e Gesù aveva fatto il fango che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo, anch'essi come avesse recuperato la vista. Egli disse: mi ha messo del fango e mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dicevano: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Tutte le scuse sono buone. Quando uno non ha lo spirito di Cristo in sé, quando non può virare dalle opere della carne alle opere dello spirito, è smarrito. Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Allora, andiamo a vedere cos'è il sabato. Esodo, vediamo cos'è il sabato. Esodo. La legge del sabato, Esodo 31. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, ci siete? 31:12, legge del sabato. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quanto a te, parla ai figliuoli di Israele di loro, badate bene d'osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, finché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osservate dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà in esso qualsiasi lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. I figliuoli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebreranno celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me, Dio, e i figliuoli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Vedete, solo per quei farisei là, parlando per loro conto, avevano la sapienza di Satana, avevano la sapienza di uno. E allora ecco che quindi noi abbiamo, conoscendo che Gesù è veramente il figlio di Dio, noi non avremmo fatto le obiezioni che facevano questi farisei, o no? Cioè, ci rendiamo conto che queste parole sono vere sotto i nostri occhi e noi possiamo giudicarle sulla base della nostra fede. Ecco, allora qui adesso torniamo a leggere i veggenti ciechi, versetto 39. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano. Cioè, quelli che di fronte alla vita dicono non ha senso, io sono smarrito, non capisco niente, sono un peccatore, eccetera, vedano in me il Messia. E quelli che vedono diventino ciechi. Vedete? È una cosa, è un cambiamento radicale che può avvenire nella nostra vita per mezzo della volontà di fede. Perché? Perché la volontà ci permette di avere l'autocontrollo e di rinnegare noi stessi e di andare alla croce. Questo è il miracolo, grande di queste cose. Allora, il capitolo forse lo potete finire di leggere voi. Adesso andiamo in Giacomo. Giacomo. In Giacomo ho trovato un versetto che lo leggevo in Corriera venendo qui. Non l'ho ancora trovato in questa Bibbia perché la mia è tutta segnata. Cominciamo dal versetto 7 del capitolo 1. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Dice questo versetto. Perché? Perché adesso torniamo da capo. Dal capitolo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Quando c'è qualcosa che non va, quando c'è qualcosa da piangere, da lamentarsi, eccetera, è una prova. È una prova della nostra fede. Quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La prova, ma se voi non c'è autocontrollo, non c'è fede. Non so se mi spiego. Perché se io non ho, per avere fede in Gesù, io devo rinnegare me stesso. Sapendo, versetto 3, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pieno l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti in Cristo. Cioè, quando per mezzo della fede noi siamo in Cristo, come là nel sabato, noi siamo in Cristo per fede. Ma non se poi qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma la chieda con fede. Con fede, cioè non con, come si chiama quella parola? Quella parola di, non mi aiutate, l'avrò detto 200 volte, se non c'è autocontrollo, che è un frutto dello Spirito Santo, non c'è la forza della fede. Cioè, non so se mi spiego, non so, forse voi penserete. Sì. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita, che è doppio, rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento, spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi avete capito, questa è la prova lampante di quello che abbiamo detto prima. Cioè, è la fede nostra che si attiva solo se abbiamo autocontrollo, se abbiamo l'autocontrollo dello Spirito Santo, che ci permette di dire: Signore, io rinnego me stesso e voglio essere tuo, morire con te e resuscitare con te. E Gesù ci vede resuscitati. E Gesù ci vede resuscitati, siamo trasformati. Il fratello di umile condizione, no, questo non serve, eccetera. Ecco, versetto 12, beato l'uomo che sopporta la prova, la prova è anche una tentazione, è qualsiasi cosa di Satana che entra, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, vedete qui la prova diventa tentazione. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Non è Dio che ci tenta. Quando siamo smarriti, quando c'è qualcuno che dice: non capisco più niente, eccetera, nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Questo è quello che è stato detto alla fine di quel Salmo 60 che abbiamo meditato martedì, con mia gioia, con mia grande gioia. Perché? Perché è questo tipo di umiliazione, questo autocontrollo per fede di noi stessi, per cui rinneghiamo noi stessi, che ci fa, permette allo Spirito Santo di entrare subito in azione. Io, quando non capivo questi versetti in questo modo, non riuscivo a capire. Cioè, il versetto 5, per esempio, dicevo: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare. E dico: come fa la saggezza a venire a me se non ce l'ho? Me la darà quando crederà lui? No, viene subito, perché viene attraverso l'autocontrollo. L'autocontrollo è il rinnegamento di noi stessi per fede, è quel tipo di fede potente che riattiva per noi la croce di Cristo e permette a noi di avere gioia, allegrezza e pace dello Spirito. Ecco, quindi è una cosa meravigliosa quella che abbiamo detto. Mi rimane solo di fare una chiusura. Solo di fare una chiusura. Il nostro fratello Crescenzo, all'Agape, parlava, e l'ha detto parecchie volte, perché si vede che vedeva che eravamo duri di orecchie, diceva le parole che Gesù diceva ai suoi discepoli: quando entrate in una casa, dite pace. Quando entrate in una casa, dite pace. L'avrà detto 20 volte. Ma come fa la pace a entrare? Solo se uno crede. Solo se uno ha l'autocontrollo, fortifica la fede al punto e dice: queste sono cose celesti. Questi uomini vengono con delle benedizioni eccezionali di purificazione, di salvezza, di gioia, di allegrezza in Cristo. Quindi, voglio dire, quando noi parliamo di pace, diciamo anche che entrando nella Chiesa, per mezzo della fede e dell'autocontrollo, abbiamo pace. Abbiamo pace, i nostri muscoli tirati si rilassano, andiamo a casa senza fare incidenti e possiamo dormire ringraziando il Signore. Questo voglio dire. Allora andiamo in Romani 5 a leggere la pace. Così poi vi lascio andare. Romani 5, effetti della giustificazione per fede. Giustificati dunque per fede, quindi autocontrollo, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia. Abbiamo l'accesso alla grazia di Dio, a tutte le promesse, il perdono, la vita eterna, tutte le cose della grazia, nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, vedete, prove, afflizioni, tentazioni, sapendo che l'afflizione produce sapienza, la sapienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato attraverso la giustificazione per fede. Ma vedete che robe succede a leggere la Bibbia? Cioè, io non so, ho avuto questa grazia di mettere insieme queste cose che vi ho detto, e adesso ve le ho dette, sono più tranquillo perché non avevo fatto dei molti appunti, e non ero sicuro di imbastire bene questo vestito di fede e di grazia. Ma vediamo come questa parola è potente e gloriosa, come questa parola ci aiuta a vivere giorno dopo giorno, ci aiuta a uscire dalla tentazione, dalle crisi, dalle cose che ci turbano durante la vita di questa vita, la vita giornaliera. Quindi io vi lascio con questa parola, che spero abbiate potuto accogliere, e che tornando, facendo il viaggio contrario, potrete sperimentare tutti i giorni della vostra vita. Amen.